Un saluto dal vostro Paolo Tocco, un saluto dalla cabina di comando di questo treno che consuma l'allegorico tracciato del Trans Europe Express. Puntata tutta abruzzese, nel segno della psichedelia, del post rock e tanto altro, tanto per dare dei confini così estetici di massima. Primi ospiti, gli Oslo Tapes, chiaro riferimento ovviamente alla Norvegia ad un certo tempo antico. Esce oggi Starring the Sun Before Going Blind, nuovo disco di inediti che vede anche la preziosa collaborazione di Amaury Cambusà, un progetto che non faremo un errore a definire collettivo. Ne parleremo a Trans Europe Express, incontriamo la sua colonna portante, con noi c'è Marco Campitelli. Ciao Marco.
Ciao e ciao. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Che piacere, come stai?
Tutto bene, tu?
Periodaccio nel marasma della vita quotidiana. Senti, io vorrei partire da questa che sembra un po', se vuoi, con tutte le virgolette del caso, una contraddizione. Vediamo che ne dici. Il suono degli Oslo Tapes, anche la forma della scrittura, ha sempre cercato altro. Per parafrasare un po' il titolo di questo disco, no? Sempre ricercato quel coraggio di guardarlo in faccia il sole, nonostante il rischio di diventare ciechi. Dall'altra parte però c'è la vita quotidiana, no? Che è decisamente ferma, costretta nelle solite routine. Ora, il sole, il coraggio per Marco Campitelli, dov'è? Dov'è la sfida della cecità? Nella normalità o nell'evasione?
Nella normalità.
Ecco.
Nella normalità, nella normalità, senza ombra di dubbio. Anche per il lavoro che faccio, il vero lavoro, non quello da musicista, sì. Purtroppo non sono musicista di professione, quindi mi trovo spesso tutti i giorni a incontrare bellissime persone che hanno un gran coraggio, okay. E quindi nell'affrontare diversi problemi anche di un certo tipo a livello quotidiani, quindi ammiro il loro coraggio.
Bello.
Allora, forse da questo nasce molte volte l'ispirazione per fare qualcosa.
Che bello.
Non sempre, ma anche questo.
Lo possiamo dire qual è questo mestiere?
Io sono uno psicologo, lavoro nella struttura riabilitativa con l'autismo.
Ok, bello.
Quindi avendo a che fare con determinati tipi di, certo. di problematiche e di famiglie che hanno queste problematiche, certo. Trovo tanto coraggio.
Bello.
E questa è la cosa che non posso non dirla. Beh,
certo,
questa cosa.
Assolutamente. Beh, mi fa piacere. Senti, tornando meramente al disco, che si apre e si chiude, un po' chiude anche il cerchio, con due brani che in qualche modo si citano a vicenda, e trovo assai aderente, te lo avevo detto, vorrei condividerlo anche in questa sede con te, proprio Atmosphere, il brano dei Joy Division, in particolare proprio l'ultima traccia, che poi è la title track del disco, sembra davvero riprendere proprio quella cellula melodica lì. Non te l'ho mai chiesto però sfacciatamente, è una citazione?
Non lo è in modo esplicito, però riascoltandola effettivamente non hai torto. C'è veramente questa, ci sono queste note finali, sì. che danno questa apertura al brano, e probabilmente perché abbiamo usato lo stesso tipo di strumento, che è una six string bass. Non so se Joy Division già la usavano a quei tempi o l'hanno fatta con la chitarra, però c'è un sound molto effettivamente che ridà su quelle note, e quel tipo di corda un po' doppia, no? Si sa che è suonata, sì. da uno strumento particolare, quindi sì, è possibile, ci ho pensato anch'io dopo, dopo averla fatta questa cosa,
perché poi quel brano dei Joy Division era insomma un commiato funo e bere della band e del loro suono. Questa sembra una decisa voglia di farla finita, passami il termine un po' crudo, no? Ho sfidato il sole e sono diventato cieco, così la leggo io, anche questo finale del disco. Che un po'
come Icaro,
un po'
come Icaro,
un po' anche il finale, un po' sgambo con questo pitch che crolla piano piano, e la fine
sì,
che
quello
giunge.
È voluto, certo. Effettivamente quello è un suono che vuole ricordare proprio questo effetto di quanto possa essere caldo il sole a certe distanze, sì. Quindi è come un nastro che si va a fondere.
Ah, ok, bello. Senti, quindi Amaury Cambusà, degli Ulabator, ma in particolare una delle firme che qui è protagonista non solo nella produzione ma anche nella scrittura, se ho capito bene. Con te, scrive con te questo disco, se non erro. Al di là di come sì. ci sei finito, che è sempre curiosa questa, trovare le connessioni, ma soprattutto ti chiedo, come si sceglie una persona esterna al proprio quotidiano per affidargli il proprio suono?
Allora, questo parte da molto lontano, perché io e Mauri collaboriamo da ormai 20 anni.
Ah, ok.
Quindi okay. Diciamo che abbiamo iniziato una nostra collaborazione circa 20 anni fa e abbiamo prodotto tanta musica insieme. Infatti, ironicamente, dico ad Amaury sempre, forse siamo è vero che sono andato con tante persone negli Ulan Bator, però forse quello con cui hai fatto più dischi sono io. Ah. Perché penso che insieme l'abbiamo fatto in coppia, penso, okay. 5 o 6 dischi. Quindi... c'è questa cosa che ci fa un po' sorridere. Poi questa volta l'abbiamo proprio resa anche più esplicita, oltre certo. a affidargli il suono, ho lavorato a distanza con lui anche nelle fasi preliminari, quindi magari c'era una correzione su qualche parte, una okay. scelta di un arrangiamento o di uno strumento, e quindi c'è stata molto più scambio.
Okay.
C'è qualche brano che ha portato a Mauri anche di Sana Pianta, quindi ah, cioè, okay. nel senso che mi ha mandato delle idee e io poi le ho affinate, le ho rimandate a lui, quindi quasi è stato un lavoro al contrario, no?
Okay.
Anziché mandare solo i brani a lui, c'è stato per esempio Staring at the Sun Before Going Blind, è proprio un brano nato da Mauri.
Ah, ok.
Che lui mi ha mandato e io ho suonato sul brano una serie di cose, ho cantato, ho pensato a degli arrangiamenti. Però l'idea di base era sua.
Ok, sì. Senti, una domanda che tornerà anche con gli Sherpa a seguire, in questa puntata, no, che cerco di portare in scena un suono dentro cui la voce diviene uno strumento, un vettore di sensazioni più che una voce narrante come siamo abituati nel pop o nella canzone d'autore, eppure le liriche sono tutt'altro che secondarie. Tu personalmente che rapporto hai con la parola cantata, nel senso, come ti poni al fatto che in un mix del genere spesso le liriche, la parola, la sua intelligibilità viene un po' meno?
Viene un po' meno se hai voglia di sentirne certo, meno di parole, perché certo. Penso che l'ascoltatore che si sforza trova un modo per okay. trovare, capire ciò che viene detto. È vero, nel mix, parlando tecnicamente, sì. le voci non sono altissime,
sì.
perché secondo me stanno bene in quel modo, se no certo. il mix suonerebbe come una base e una voce su come nel pop, no?
Certo.
Certo. Non ho mai amato quel tipo di produzioni, quindi in una produzione tu ti devi anche rispecchiare e ti devi sentire a tuo agio.
Certo.
Poi ci sono delle parole che capisci di più e quelle che certo. capisci di meno, ma questo lo facevo anche quando cantavo in italiano, quindi non era una questione di far capire il testo a tutti i costi.
Certo.
C'è anche la volontà da parte dell'ascoltatore di captare
okay, certo.
quella è... parola che sì. poi ti porta a una sensazione. Magari non le capti tutte, però...
Bello, mi piace. Senti, prima di chiudere, gli Oslo Tapes nascono da Marco Campitelli, ma oggi, insomma, lo abbiamo già detto quando ne abbiamo parlato a voce, sembra un collettivo. Al di là di Amaury c'è anche Mauro Spada, Davide Di Virgilio, Federico Sergente, Stefano Micolucci, l'amico Nicola Amici e non so chi altro sto dimenticando.
Davide Di Virgilio che già, suona la
già
batteria.
Citato da... ah, okay. magari sì. Però al di là di questo il collettivo che ne viene fuori diventa un individuo a sé, cioè gli Oslo Tapes non sono più Marco Campitelli, diventa un individuo a sé. Fai pace con questo concetto di perdere un po' di personalità o no?
Certo, altrimenti cioè, ricerco in alcune persone sì. quello che mi manca.
Ok.
Quindi la vedo come un completare.
Ah, ok.
Ciò che mi manca lo cerco anche negli altri, nella bravura degli altri, nell'esistenza altrui, nella capacità altrui di mettersi in gioco con quello che ho da proporre a volte.
E qua lo psicologo viene da chiedere: ricerchi te stesso negli altri o sei totalmente aperto a farti cambiare, contaminare?
Siamo tutti individui unici.
Mi è piaciuto.
Non c'è nessun individuo, guarda, siamo tutti diversi.
Bello,
e questo è il bello.
Mi piace.
Senti, sennò sarebbe una noia mortale.
Vero, vero. Senti, in sottofondo sta andando, ora lasciamo, la lasciamo partire. Staring at the Sun Before Going Blind, non solo il titolo di questo disco, ma anche il brano che ho voluto scegliere per raccontarlo. Grazie di cuore agli Oslo Tapes, grazie a Marco Campitelli per essere stato con me a Transeuropa
Express. Grazie Paolo Tocco.
Ciao.
Ciao. Ciao. We'll be right back.
E questa era Starring the Sun Before Going Blind, title track del nuovo disco degli Oslo Tapes. Cambiamo pagina, ma non regione, restiamo ovviamente in Abruzzo come detto, e raccogliamo la voce di un disco che alla morte restituisce un concetto di costruzione e di rinascita. Land of Corals è il nuovo disco degli Sherpa, ovvero Matteo Dossena e Franz Cardone, e quella che sentirete è un estratto dell'intervista che ritroviamo in forma integrale sulle pagine di Raro Più di questo mese. Punto e a capo. A Transeuropa Espresso con noi ci sono gli Sherpa e con noi c'è Matteo Dossena. Ciao Matteo.
Ciao, buonasera.
Ciao, che bello trovarti come sempre. Un saluto all'amico Franz Cardone, altra colonna portante di questo progetto. Senti, partiamo da qui perché gli Sherpa hanno tra l'altro vissuto mille metamorfosi. Siete rimasti in due, no? Qualcosa manca o qualcosa si è amplificata?
No, allora siamo rimasti in due per una serie di vicissitudini, insomma, naturali. E diciamo che in questo momento siamo soddisfatti così, abbiamo trovato la nostra intesa sia da un punto di vista umana che compositiva, quindi diciamo che c'è tutto quello che deve esserci in questa condizione.
Ok. Senti, la morte, come incipit, non fa impazzire, ma insomma penso che sia un concetto centrale, ma non da prendere come momento finale di distruzione, piuttosto come momento di rigenerazione. I coralli in questo senso,
esatto,
no? Sono una simbologia. Partiamo da qui. Questo disco è il tuo rapporto con la morte o quello che reputi giusto che fosse?
È la seconda, quello che reputo giusto. Come diciamo andrebbe interpretata, come un passaggio,
sì,
e come anche un sistema per rafforzare tutte le varie generazioni, quindi come un moto quasi costruttivo, quindi diciamo che sicuramente come argomento spaventa, ma in questo modo è trattato in maniera molto sia contemporaneamente spirituale, ma anche appunto costruttiva. E ho preso appunto riferimento ai coralli che morendo su loro stessi costruiscono,
sì,
l'impalcatura per le future generazioni.
Perché dunque la materia che si dissolve poi diventa parte integrante della,
esatto,
generazione, no? Di quello che è la,
esatto,
nuova vita. Ma in tutto questo, in realtà, a me che banalmente, esteticamente ascolto questo disco, sento un suono cavernoso, antico,
sì,
scuro, antichi brutti presagi. In tutto questo, secondo te, il suono come ha tradotto questo concetto?
Ma sicuramente trattandosi di un argomento di base oscuro, diciamo, traduce questa sensazione appunto di morte, in generale di rinascita anche, e quindi nei brani dell'album ci sono sicuramente momenti molto scuri, ma ci sono tentativi di luce, tentativi di rinascita ugualmente. Sicuramente è stata una deviazione rispetto ai due lavori precedenti, che,
sì,
sono sicuramente più luminosi per alcuni tratti, ma diciamo che in questo caso ho reputato giusto, o comunque è stato un movimento molto naturale, trasportarmi su delle sonorità più pesanti, più oscure, anche più lente.
Ho capito. Beh, è l'immagine di copertina che qua Franz Cardone ha, insomma,
sì,
è il protagonista, è sua l'opera. Penso che sia poi esteticamente, no, mi piace leggerla in questa direzione. La codifico così, questa materia che si disgrega, che viene un po' a perdere la sua compattezza. È proprio nella sua morte che si creano le nuove figure, perché tu rompi,
esatto,
un'immagine. È questa quello che voleva dire, oppure c'è altro?
Beh sì, siamo partiti comunque da un'idea più astratta, appunto come dicevi tu, raccontavi tu, sicuramente questo è un incipit. Poi ovviamente abbiamo associato a questa idea le opere di Franz. Lui realizza delle opere meravigliose in ceramica, lavora la ceramica attraverso tantissime lavorazioni, quindi attraverso la sua arte ci siamo resi conto che nonostante in questo disco abbiamo raccontato un movimento anche molto spirituale, però ci piaceva contrapporlo a una visione materica, sì, molto sì. Diciamo, non diciamo materiale, ma certo. Strettamente legata a della materia, alla terra, perché comunque poi fondamentalmente utilizzando i coralli come paragone, comunque abbiamo un riscontro di materia che certo. Muore su se stessa, che si crea e crea un'impalcatura, quindi abbiamo unito insomma questi due concetti anche in maniera contrapposta, che però secondo noi rendono bene l'idea di qualcosa di molto profondo, molto spirituale e contemporaneamente che puoi toccare con mano.
Senti, invece cambiamo radicalmente discorso, parliamo della voce degli Sherpa, lo shoegaze, il post rock, la psichedelia, è tutta una letteratura che vuole questa voce come vettore strumento. I testi diventano praticamente inesistenti, se vuoi, a livello intellegibile, eppure ci sono e certamente non sono un contorno. Certo. Come la vivi questa contraddizione? Cioè scrivi dei testi che però poi io nell'ascolto rischio di non capire, di non sentire addirittura.
Sì, ma parte tutto quanto dal presupposto che la voce è uno strumento, sì. non serve a raccontare in maniera diretta qualcosa, anche avendo avuto questa volta la possibilità di fare un vinile un pochino più articolato, perché appunto è un gatefold con dentro degli inserti, ho avuto la possibilità per la prima volta di inserire anche in un LP i testi, perché comunque sono una parte certo, importante certo. Nello svolgimento, però è sempre stata una mia prerogativa quella di utilizzare la voce come strumento, pertanto non reputo necessaria che all'ascolto si debba per forza comprendere quello che si sta dicendo. Mi viene naturale così, sì. E lo trovo comunque un percorso che a me stimola, anche quando ascolto altro, stimola poi andare a comprendere meglio, magari andarmi a leggere il testo, a entrare un pochino più approfonditamente nel mondo di una canzone in particolare o di un disco intero. Lo trovo un movimento che mi avvicina all'artista, alla composizione in generale.
E scendiamo un attimo nei testi. Io ho scelto anche per ascoltare a fine chiacchierata High Walls, sì. Che tra l'altro è l'unico brano che poi scocchia completamente o quasi sì. dalle linee guida di tutto il disco. Riprendi molto il concetto di linea, almeno questa è la mia lettura e la condivido con te, mi dirai. Linea come confine, che in fondo significa un muro alto da oltrepassare per capire le cose, perché se restiamo chiusi dentro le nostre risposte, i confini, quindi le nostre linee, restiamo fermi, e quindi il concetto nostro di morte.
Sì, sì, poi tra l'altro aggiungo che inizialmente, essendo questo appunto un album che sviluppa un concetto, era stato pensato con una scaletta diversa, infatti questo brano sarebbe stato dovuto, cioè doveva essere il quarto o quinto, insomma, però poi per una questione più musicale abbiamo deciso di spostarlo più in alto. Infatti il secondo brano sì. Questo diciamo nel testo, questa linea è proprio il confine che c'è principalmente, poi qui si tratta un qualcosa di più umano tra virgolette, si parla anche più di religione, quindi la linea che si è creata nel momento in cui ci sono state la creazione delle religioni, quindi la morte è stata diciamo destinata alla religione come un rituale, e quindi c'è stato questo passaggio diciamo meccanico, non più totalmente naturale, e quindi sì, è stato proprio si sono erette dei muri, delle statue, delle piramidi, delle tombe fisiche sì. per dare un senso a questo passaggio, lasciando da parte diciamo quelle che erano poi delle tradizioni più naturalistiche, o comunque semplicemente quella che era la natura, una morte dedicata alla natura e basta, ecco.
Che poi tra l'altro sempre nella mia lettura il disco si chiude dicendo chiudo il cerchio, chiudo la mia linea e così disegno la mia croce, cioè mi sto esatto. un po' condannando a morte nel disegnare.
In realtà quello è la frase finale dell'ultimo sì. brano sì. che è un po' in realtà il brano fuori dal concetto del disco, perché è un po' una sorta di commento a margine, perché è come se in quel il brano stessi prendendo atto di questo percorso in cui mi sono reso conto di questa situazione, insomma, di questo trasformarsi anche di come concepiamo noi questo passaggio. Sì. E quindi è una sorta di ok, ho preso atto e adesso posso superare questa cosa immergendomi in questo okay. pensiero.
E quindi, vabbè, io l'avevo legato un po' a tutto il concetto del disco e non,
sì,
mi,
ma
ha più,
legato.
Non mi aveva stupito che il disco mm-hmm. proprio si chiude in realtà con un bimbo,
certo.
E quindi con la rinascita.
Esatto, esattamente. Okay. Okay. Esattamente.
E allora io la mando in etere, I Walls, brano tratto proprio da Land of Corals, l'ultimo disco degli Sherpa. Grazie ancora a Matteo D'Ossena, Franz Cardone, grazie agli Sherpa per essere stati con noi qui a Trans Europa Express. Grazie.
Ciao.
E questa era High Walls, tratto da Land of Corals, il nuovo disco degli Sherpa. Grazie ancora a Matteo D'Ossena, Marco Campitelli per essere stati con noi. Trans Europa Express finisce qui, noi ci troviamo ovviamente puntuali la settimana prossima parlando invece di due dischi sfacciatamente indie. I giovanissimi Brucherone Pascoli e il nuovo suono rock d'autore Navigatissimo dei Bachi da Pietra. Ciao!